Ciao cari amici, in questi giorni abbiamo visto diversi colpi contro obiettivi importanti sul territorio della Russia. Uno di questi ovviamente è il radar di allarme precoce che fa parte di un sistema di difesa nucleare russo. È una veramente situazione molto grave, come ho già spiegato in un altro video. Si tratta di un'azione che ci spinge verso una vera e propria guerra nucleare, perché colpire questo radar dal punto di vista di dottrina militare vuol dire colpire un sistema di difesa nucleare, vuol dire scatenare una guerra nucleare. I russi possono rispondere. Da adesso in poi i russi possono utilizzare tranquillamente le armi nucleari e dal punto di vista, diciamo, del diritto internazionale, del ragionamento della guerra e anche della morale, loro assolutamente non avranno torto perché non avranno torti perché l'Occidente ha colpito il loro radar. Ovviamente l'ho fatto con le mani degli ucraini, però bisogna dire che gli ucraini non hanno la capacità di scegliere e gestire gli obiettivi così distanti. Tutte le armi ucraine che viaggiano a distanza di oltre 150 km sono le armi che vengono gestite da sistemi di intelligence, puntamento, di disposizione della NATO, quindi tutte le diciamo, strutture satellitari. Tutta l'intelligence della NATO, gli aerei, vari droni, tutto questo lavora per gli ucraini. Noi, ad esempio, abbiamo visto che durante l'attacco a Crimea, qualsiasi attacco a Crimea, sia con droni navali, sia con droni aerei UAV, sia con i missili, che ormai tutti i missili che volano sulla Crimea sono missili occidentali. Ucraini non hanno più i missili loro, adesso. Ultimi due missili che hanno lanciato erano due missili navali Neptune che sono stati modificati per colpire gli obiettivi terrestri e terreni e questi missili comunque erano pochi. La gran parte dei missili che viene lanciata sono missili Storm Shadow, Scalp oppure missili ad HMS statunitensi, lanciati razzi dai sistemi HIMARS e così via. Quindi questi missili quando vengono lanciati, gli ucraini non è che li lanciano nel vuoto, gli ucraini hanno delle direttive, hanno gli obiettivi da colpire, a parte il fatto che io sono più che convinto che la gran parte dei missili viene lanciata dai specialisti occidentali, perché gli ucraini hanno dimostrato diverse volte che a utilizzare le armi complesse sul loro territorio sono proprio gli specialisti della NATO. Abbiamo visto francesi lanciare dei droni un po' più complessi rispetto alla tecnologia dei droni ucraini, abbiamo visto statunitensi gestire certi sistemi missilistici come ad esempio stesso HIMARS oppure gli obici anche semoventi pesanti. Semplicemente ci sono i comandanti statunitensi che utilizzano le squadre dei serventi ucraini per gestire gli obici semoventi di produzione occidentale. Stessa cosa ovviamente avviene anche con sistemi missilistici. E quindi quando io dico che l'Ucraina colpisce un territorio, io intendo che colpisce in realtà l'Occidente, il territorio russo, con le mani e collaborazione degli ucraini, ma in realtà è l'Occidente che gestisce queste cose. In questi giorni, quindi, con diversi colpi che abbiamo visto sferare l'Ucraina sul territorio russo, alcuni sono riusciti, altri meno. Ci sono stati tentativi di arrivare con droni di tipo aereo. Voi sapete che gli ucraini trasformano gli aerei monomotore nei droni autonomi. Questa è una tecnologia britannica e anche tedesca. Quindi sono specialisti britannici e tedeschi che hanno dato agli ucraini questa tecnologia. Questi aerei vengono modernizzati sul territorio dell'Ucraina, trasformati nei droni e vengono lanciati. Un aereo del genere può portare tantissima, tantissima esplosione. Se voi ricordate, per la prima volta un aereo del genere si è schiantato contro il dormitorio dei studenti universitari sul territorio di Tatarstan, dove si trovava questa università di studi aerospaziali dell'Agenzia Aerospaziale Russa, diciamo, università statale. E lì loro lavoravano sul miglioramento della tecnologia dei droni. E ovviamente ucraini hanno voluto colpire con questo, poi alla fine un drone è stato abbattuto, un altro caduto nel dormitorio invece di colpire diciamo la fabbrica, e alla fine sono morti due studenti, altri due sono rimasti feriti. Però comunque il fatto che il drone è arrivato, ha fatto tutto quel percorso, non è stato rilevato dai sistemi di antiaerei, perché proprio un aereo leggero viaggiava molto vicino alla terra, e questo dimostra che gli ucraini sono in grado di fare questi tipi di operazione. E molti spesso parlano, io qua anche tra i commenti sul mio canale, anche commenti che vedo sui canali Telegram, io noto che c'è una accesa discussione su quanto importante questo tipo di attività che fanno gli ucraini e occidentali sul territorio della Russia, cioè quanto diciamo importante per gli ucraini distruggere gli obiettivi sul territorio della Russia e quanto questo può realmente portare la Russia verso un declino. E ci sono le teorie veramente, a mio avviso, eccessivamente entusiasmantiche, secondo le quali appunto non serve fare più la guerra in prima linea. Alcuni lo dicono: guardate che l'Ucraina non dovrebbe fare più la guerra in prima linea, tanto contro i russi non ce la farà, deve completamente cambiare il proprio atteggiamento. Iniziare solo a investire nelle operazioni del terrorismo sul territorio della Russia. Così soprattutto dicono i fanatici della NATO, fanatici atlantisti, fanatici degli ucronazisti, loro tutti dicono: noi dobbiamo assolutamente colpire la Russia, colpire i russi, colpire i civili, colpire gli obiettivi militari, far vedere ai russi che loro non sono protetti sul territorio russo. E così avviene la vittoria, così i russi si sgonfiano come palloncino e noi vinceremo. È una teoria, a mio avviso, eccessivamente entusiasmantica e anche poco realistica. Per quale motivo? Adesso vi spiego. Perché ciò che sta avvenendo sul territorio russo, cioè esplosioni, morte dei civili, colpo contro qualche struttura, non fa altro che aiutare a Putin di giustificare lo spostamento del paese verso sempre più veloce e dinamica produzione industriale bellica. Anche in Russia, cari amici, inizialmente, cioè nel 2007, quando Putin, durante il suo incontro a Monaco, durante la sicurezza, durante il Consiglio di sicurezza, lui ha fatto tutto un discorso, se voi ricordate, molto semplice. Lui ha detto: noi russi non vogliamo essere schiavi di nessuno, la Russia è un paese libero, la Russia è un paese che vorrebbe essere partner di altri paesi, ma non vuole essere suddito di nessuno. Quindi trattateci bene, e se non ci trattate bene, se continuate a trattarci come schiavi, noi saremmo costretti di investire nella produzione bellica. All'epoca tanti russi non erano d'accordo con questa cosa, dicevano: no, ma perché noi dobbiamo privare, diciamo, il nostro sistema economico dei soldi che potrebbero aiutare a sviluppare altri settori, di nuovo produrre le armi, ma ci buttiamo di nuovo nella corsa agli armamenti. Di nuovo si ripete l'errore che è stato fatto nell'Unione Sovietica. Molti russi erano scontenti di questa cosa. Adesso, questi colpi che l'Occidente fa sul territorio russo non fanno altro che aumentare, la portata della macchina bellica russa, perché sempre più russi sono convinti che questo ormai è una guerra, per la sopravvivenza. come la seconda guerra mondiale. Perché i russi hanno vinto? Perché sono stati messi nell'angolo, perché per loro non c'è stata nessuna possibilità di sopravvivere. I nazisti non lasciavano ai russi un'alternativa, state con comunisti oppure state con noi, ma comunque starete bene. No, no, i nazisti li sterminavano nei campi di concentramento, bruciavano i villaggi, i territori occupati, massacravano donne, bambini, tutti quanti. I russi capivano che la sopravvivenza non ci sarà, l'alternativa non c'è. O c'è la strada di vittoria comune contro il nazismo, o c'è la morte. E la stessa cosa loro vedono adesso. Loro vedono che l'Occidente non è che, come dicono, vogliono liberare la Russia dal regime di Putin, come dicono tanti. No, l'Occidente sta massacrando di nuovo i russi, civili, donne, bambini, e questa cosa, dal punto di vista psicologico, è molto importante, perché i russi si uniscono attorno a Putin, anche quelli che prima magari non lo amavano, preferivano un politico più liberale, preferivano un politico meno duro, preferivano magari un politico più incentrato sulle relazioni morbide con l'Occidente, anche piegato a 90 come Yeltsin, adesso stanno da parte di Putin proprio perché loro sanno che la sua politica di trasformazione della Russia in un paese che corre sui binari di accelerata produzione bellica è l'unica via di salvezza. E su questo io vorrei anche citare l'ex analista della CIA, Larry Johnson. Io spesso riporto interessantissime opinioni che condivide questo specialista su internet. Lui spesso appare in diversi network statunitensi, è una persona molto preparata. Comunque, una volta vi ricordo che gli analisti della CIA degli anni 70-80 e anche della parte degli anni 90 sono tra i migliori analisti dei servizi di tutto il mondo. Erano persone molto preparate, avevano comunque una grande capacità di analisi della visione strategica, geostrategica. E anche perché erano basati sulla dottrina di contrastare un nemico comune. Dopo, quando questo contrasto è svanito e Stati Uniti d'America hanno cominciato semplicemente a muoversi in maniera deliberata sul pianeta con un movimento predatorio, molti di questi analisti, che sono comunque patrioti, sono persone ideologicamente anche onesti, hanno capito che il loro paese è un mostro. Il loro paese è un paese che per anni raccontava di lottare contro i mostri, ma quando questi mostri sono stati sconfitti è venuto fuori che il mostro vero è proprio Stati Uniti d'America. E adesso questi analisti, persone sicuramente con grande esperienza, condividono diverse opinioni. Ad esempio, uno di questi è Scott Ritter, che è un ex agente dei servizi segreti, grandissimo analista e esperto militare. E Larry Johnson è un ex analista proprio della CIA, che fa degli approfondimenti interessanti. Lui condivide i suoi approfondimenti in vari network, come vi ho detto, e lui ha fatto proprio un interessante approfondimento l'altro giorno, che io ho ascoltato, l'ho tradotto, l'ho pubblicato sul mio canale privato Telegram, e adesso vi leggo una parte per farvi capire che cosa dice Larry Johnson. Lui dice che gli attacchi contro la Russia non la danneggiano, ma la motivano solo ad andare fino alla fine. L'idea dei politici occidentali, secondo cui colpendo il territorio russo l'Ucraina sarà in grado di raggiungere il successo, è assurda. Come spiega Larry Johnson in un'intervista a Dialogue Works, questo non fa altro che far infuriare ancora di più la Russia. Allo stesso tempo, il regime di Kiev non dispone di armi che potrebbero causare danni reali alla potenza militare di Mosca, il che rende i suoi attacchi ancora più insensati. Victoria Nuland ha dichiarato su ABC News che dobbiamo aiutare l'esercito ucraino ad attaccare obiettivi all'interno della Russia. Questa idea è stata ripetuta anche da Antony Blinken, aiutare gli ucraini ad attaccare la Russia. Pensa che stiano cercando di distogliere l'attenzione della Russia, da ciò che stanno facendo in Ucraina adesso? Domanda a Larry Johnson, il giornalista di Dialogworks. E Larry Johnson risponde: non so quale sia il loro pensiero, ma la conseguenza di ciò che fanno, fa impazzire i russi. Non rassicurano i russi con questo, non rafforzano la loro buona volontà, né esercitano una tale pressione sulla Russia che i russi dicono: oh, fermati per favore, ci arrendiamo. No, è proprio il contrario. I russi sono sempre più arrabbiati per questo, ma questo non è una rabbia emotiva nella quale semplicemente sferirebbero colpi violenti. Questo è un diverso tipo di rabbia. Ok, ti finiremo e ti finiremo adesso. E all'improvviso cambia completamente i loro calcoli. C'è stato un punto proprio all'inizio in cui la Russia era addirittura pronta a consegnare Donbass, Donetsk e Lugansk, di rimanere parte dell'Ucraina se avesse fornito garanzie che i diritti delle persone a Lugansk e Donetsk sarebbero state rispettate e non sarebbero state punite per quello, per il fatto che parlano russo e si sentono russi. Ma come abbiamo appreso, si trattava di una completa profanazione da parte dell'Occidente. Loro, Germania, Francia, non sarebbero stati d'accordo su questo, hanno mentito, e poi la Russia si rese conto che non poteva fidarsi dell'Occidente. Quindi ora va fino alla fine. E questi attacchi sul suo territorio, sapete, gli ucraini hanno attaccato Donetsk anche oltre negli ultimi 12 anni, tuttavia non colpiscono le infrastrutture militari critiche e francamente non hanno la capacità di effettuare attacchi contro obiettivi militari che indebolirebbero la Russia a tal punto da impedire di agire militarmente. Le forze armate russe sono dannatamente enormi e l'Ucraina non ha personale, tanto meno le armi. Diciamo che gli Stati Uniti danno loro tutti gli HIMARS che hanno, non cambierà nulla. Anche dare loro tutti i missili ATACMS non cambierà nulla. Ciò potrebbe portare a grandi perdite, vittime civili, ma non cambierà il quadro strategico sul campo di battaglia, che è il seguente: l'Ucraina non ha persone, non ha persone addestrate, e persone addestrate in grado di combattere questa battaglia ormai sono quasi esauriti. Non ha la capacità di reclutare e addestrare un esercito sostitutivo in tempo per impedire una vittoria russa. Sento alcune persone dire ancora che ciò potrebbe continuare fino al 2025-2026. Secondo me è una cavolata. Sono disposto a scommettere una grossa somma di denaro su questo, perché stiamo assistendo al crollo del governo ucraino e delle forze armate ucraine. Allo stesso tempo, vediamo che i russi stanno solo diventando più forti e non indeboliti da nostri colpi sul loro territorio. Questo, cari amici, è l'opinione di Larry Johnson. Io con Larry Johnson sono d'accordo quasi su tutto, tranne che a mio avviso la guerra continuerà ancora per un po'. Non sono così, ottimista da credere che questa situazione finirà nel 2025. Secondo me andrà avanti ancora per qualche anno, finché l'Occidente collettivo non comprenderà che ormai non è più possibile fare la guerra in Ucraina con l'utilizzo dell'esercito ucraino. Cioè, l'Occidente già si sta domandando se deve mandare le proprie forze sul territorio dell'Ucraina, se deve mandare i militari della NATO, come avete visto, discutono molti su questo. Tra l'altro, i paesi baltici sono tra i primi che hanno già detto che vogliono mandare, e questo sarà un precedente molto grave. Anche i polacchi hanno già mandato il loro contingente, però per adesso in forma volontaria, privata, ma comunque si trovano là in grande quantità. Questo potrebbe, rallentare ciò che sarà sicuramente la vittoria dei russi. Però intanto è molto importante ascoltare le opinioni di un specialista come Larry Johnson e comprendere che noi stiamo di fronte a una situazione in cui i colpi sul territorio russo, per quanto possano essere anche scenografici, per quanto la l'impianto propagandistico occidentale possa sfruttare questi colpi per dire: guardate, noi abbiamo fatto esplodere qua, abbiamo fatto esplodere là, adesso i russi sono in difficoltà. Tutto questo non fermerà i russi, perché la cosa peggiore che poteva succedere è già successo. I russi hanno creduto di nuovo, hanno visto la realtà oggettiva e hanno capito, creduto che l'Occidente li vuole sterminare, quindi questa è una guerra per la sopravvivenza. E quando i russi vengono messi nell'angolo così, quasi sempre, come ha dimostrato la storia, poi finiscono a marciare a Berlino, a Parigi, finiscono a dimostrare dimostrare all'Occidente che la dimensione della Russia, dimensione geografica, dimensione anche di vastità del popolo, della quantità dei popoli che vivono in Russia e soprattutto la capacità russa di stare insieme è molto diversa da quello che si pensano gli occidentali. Gli occidentali sbagliano a misurare il mondo con il proprio metro di misura, mentre in Russia è tutto molto diverso. I russi non hanno problemi di mettersi tutti insieme, tra l'altro diverse popolazioni, come abbiamo visto in Ucraina, adesso combattono tutti i popoli della Russia, a partire dai ceceni, passando per i buriati e finendo con i zingari. Ci sono tutti i popoli e questa gente, quando si mette insieme, di solito, come ha dimostrato la storia, si ferma solo da qualche parte in mezzo all'Europa, dove sconfigge l'ennesimo centro del potere degli oligarchi europei. Temo che siamo già in una situazione dove i russi hanno deciso di nuovo di fare così. Quindi non vogliono più trattative, non credono più nelle promesse delle occidentali e adesso gli occidentali possono colpire il territorio della Russia quando possono, quanto possono, con tutte le armi che possono. I russi ormai stanno andando avanti, ormai questa è diventata una tendenza, nuova tendenza culturale della Russia. I russi sono partiti come una grande locomotiva sui binari bellici e questo si vede soprattutto da come popolo russo spiega questa guerra. Se prima tutti la gran parte dei russi dicevano dobbiamo trattare, dobbiamo cercare di arrivare alla pace. Adesso tutti i russi dicono dobbiamo sconfiggere i nazisti, dobbiamo processare Zelensky, dobbiamo dimostrare all'Occidente che non possono qua rompere le scatole. E quindi questa cosa, a mio avviso, finirà molto molto male per gli occidentali e l'Ucraina sicuramente ormai è un paese che non esiste dal punto di vista geopolitico, dal punto di vista di legittimità statale, solo uno zombie mantenuto in vita dai soldi degli oligarchi occidentali, ma appena finisce questo flusso di denaro, l'Ucraina crollerà come un castello di carte e vedrete che sarà subito fatto a pezzi da paesi circostanti. Questa è in grande linea, cari amici, la mia opinione su quello che sono i colpi che infliggono gli occidentali, la NATO e i loro sgherri sul territorio della Russia e la loro efficacia e ovviamente anche le loro conseguenze. Amici, per approfondire queste e altre notizie che ovviamente il segmento occidentale non vi racconterà mai, io vi invito di abbonarvi al mio canale privato Telegram, il link per abbonamento si trova nella descrizione a questo video. Sul mio canale io condivido tantissime informazioni, più di 100 approfondimenti ogni giorno, condivido video, materiale fotografico, le interviste, le analisi, diversi punti di vista dei specialisti, dei giornalisti, di vari politici provenienti da tutto il mondo, da diverse agenzie, traduco da diverse lingue e ogni giorno voi avete possibilità di leggere, ascoltare, vedere le notizie che vi aiuteranno a creare un'opinione molto diversa, molto più ampia rispetto a quella che siete costretti di creare ascoltando solo le baggianate dei propagandisti dell'oligarchia anglosassone. Se volete invece sostenermi qua su YouTube, come sempre vi invito ad iscrivervi al mio canale, a commentare i miei video, condividere i miei video con i vostri amici. Vi ringrazio per la vostra attenzione, vi ringrazio per le vostre donazioni, vi ringrazio per le vostre preziosissime opinioni e per i vostri commenti. Tutto questo è molto importante per me e per la mia attività qua su YouTube. Vi mando un forte abbraccio fraterno e vi voglio bene.